Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'Ascolto di Aquilismo, lo spazio che settimanalmente la Rete 2 della Radio Svizzera dedica ai suoni e alla cultura di Medioevo e Rinascimento. Quest'oggi ci dedichiamo al contesto ebraico che, seppur immerso nella società odierna e da secoli, rischia di non essere percepito nelle sue straordinarie peculiarità. Peculiarità che naturalmente interessano tutti gli aspetti del poliedrico mondo ebraico e che vedono la musica, per intenderci non quella commerciale resa popolare da personaggi alla Woody Allen, la musica, dicevo, non certo ai primi posti e all'interno della musica ebraica in generale, ancor di più quella liturgica e rituale. Di questo vogliamo parlare con i profeti della Quinta, ovvero con Elam Roten, direttore e fondatore di questo straordinario ensemble che da Israele si è fatto conoscere in pochissimo tempo in tutto il mondo. Saluto dunque Elam Roten e grazie di essere in collegamento con noi oggi.
Grazie a voi.
Elam, l'occasione di averla con noi oggi ci permette di toccare degli aspetti che il pubblico musicale odierno non conosce o conosce in parte o per sentito dire. Mi riferisco alla ritualità della sinagoga e della musica ad essa connessa.
Questa è una domanda estremamente difficile, perché nel mondo ebraico di fatto ci sono molte tradizioni differenti. In diversi periodi e in diversi luoghi si è operato e si opera secondo modalità completamente diverse. Anche oggi, in ogni singola sinagoga, la liturgia è una mescolanza peculiare di molti elementi. Perfino nella sinagoga di Basilea, dove a volte anch'io canto, c'è un repertorio liturgico stabilito, ma lo si canta in un modo particolare, che forse si trova solo qui e non altrove. È una situazione molto varia e molto fluida, come sempre accade quando si tratta di una tradizione musicale non scritta. E di conseguenza sappiamo pochissimo della liturgia ebraica del XVII secolo in Italia.
Pensiamo allora al periodo rinascimentale e anche a quello barocco che hanno rivestito un ruolo importantissimo per la musica sacra cristiana, sia quella cattolica sia quella protestante, periodi su cui lei ha fatto convergere il suo interesse di musicista e di ricercatore. Parlando di contesto ebraico, possiamo fare dei paralleli con la realtà rituale cristiana?
As I said, we don't really know what they had. It must have been something.
Non possiamo né essere precisi né certi in proposito, ma di sicuro sappiamo che nelle sinagoghe italiane c'era una tradizione musicale specifica, ovviamente non scritta e ovviamente molto distante da ciò che si cantava in chiesa. E con ogni probabilità tale tradizione era molto differenziata al suo interno tra città e città. Ma abbiamo almeno il caso, tanto eccezionale quanto ben testimoniato, di Salomone Rossi ebreo a Mantova, Intorno al 1600, nella comunità ebraica di Mantova, accadde che molti ebrei della comunità mantovana ebbero il permesso di operare liberamente come artisti, attori e musicisti. Molti di loro lavorarono per i Gonzaga, la famiglia ducale di Mantova, e grazie a questa apertura ci furono anche sempre più musicisti ebrei di rilievo. Uno di loro fu appunto il compositore Salomone Rossi, che compose e suonò alla corte dei Gonzaga assieme a Claudio Monteverdi. Rossi pubblicò molta musica vocale su testi italiani e molta musica strumentale, tutta estremamente innovativa. Ma verso la fine della sua vita, al colmo della fama, egli decise di pubblicare una raccolta di musica polifonica su testi in ebraico, la prima della storia e la prima a essere stampata, destinata alla sinagoga. Grazie alla prefazione di questa raccolta a stampa, sappiamo che egli intendeva consciamente operare una vera e propria rivoluzione nel mondo ebraico. Non era certo da solo in questa impresa. Aveva importanti sostenitori nella comunità ebraica mantovana e nel rabbinato. Personaggi che appoggiavano e condividevano la sua idea di rivoluzionare la musica delle sinagoghe, rendendola fastosa, grandiosa, come quella delle chiese cattoliche.
The music of the synagogue to make it as grand in a way as the music in church.
Per quali occasioni Salomone Rossi compose le sue musiche ebraiche per la liturgia?
So in the publication of Rossi that was published in 1622.
Nella sua pubblicazione, che risale al 1622, sono contenuti 33 mottetti, che sembrano essere pensati per il servizio liturgico ebraico, ma anche alcuni, pochi, componimenti estranei alla liturgia, tra cui un'ode per un matrimonio, peraltro molto interessante. Ma l'interesse principale e rivoluzionario della raccolta sta proprio nel fatto che si tratta di un progetto di musica ebraica scritta per la liturgia e che vuol far parte della liturgia.
E Lamroten, che cosa sappiamo a proposito degli esecutori della musica di Salomone Rossi? Chi erano i cantanti? Erano forse utilizzati anche i bambini come nelle chiese? E le donne, che ruolo avevano?
To be completely honest, we don't know, but we assume that it was a professional.
Per essere veramente onesti al 100%, dovremmo dire che non abbiamo certezze assolute in merito. Ma con molta verosimiglianza possiamo supporre che i cantanti incaricati di eseguire le composizioni di Rossi fossero musicisti maschi adulti. Alle donne, questo possiamo dirlo con una certa sicurezza, non era assolutamente permesso di cantare in sinagoga. Quanto all'ipotesi di voci bianche, di fanciulli cantori, lo credo molto improbabile. Per avere voci bianche ben formate e di livello professionale, occorre avere un sistema scolastico molto forte e molto organizzato, che si occupi di prendere i bambini fin dalla più tenera età e di formarli in modo adeguato. E direi che in Italia questo era esclusivo appannaggio delle chiese cattoliche, qualcosa che le comunità ebraiche non potevano avere. Quanto al tipo di voci, immaginiamo l'uso di soli adulti maschi, con falsettisti o controtenori, che dir si voglia, che cantavano le parti acute, il superius o soprano. Abbiamo la precisa testimonianza di un cantante ebreo chiamato Isacchino, che cantava da soprano, e sappiamo che doveva essere molto bravo. In un'occasione, un certo principe scrive al duca di Mantova chiedendogli di prestargli Francesco Rasi, celeberrimo tenore della sua corte, che era considerato il più grande cantante del mondo in quel momento. Ma nella lettera aggiunge che, nel caso Rasi non sia libero, voglia allora mandargli in prestito i due ebrei, Salomone e Isacchino. Salomone, ovviamente, Salomone Rossi, avrebbe suonato il chitarrone, accompagnando il falsettista Isacchino. Da ciò se ne deduce che, nella sua opinione, quei due venivano subito dopo il più grande divo dell'epoca. E forse il diminutivo Isacchino allude semplicemente a una persona di piccola statura.
Parliamo dello stile musicale di Salomone Rossi. È possibile individuare nella sua musica uno stile prettamente ebraico come accade nel mondo cattolico? Mi riferisco ad esempio al canto gregoriano o alla grande polifonia sacra.
Questo interrogativo ha tormentato variamente molti studiosi, ma di fatto nessuno fino ad oggi ha trovato alcun indizio tangibile in questo senso. La musica di Salomone Rossi sembrerebbe essere del tutto indipendente, senza collegamenti diretti ad altre fonti. Ma, di nuovo, è molto difficile essere assertivi in questo campo. Dobbiamo sempre ricordare che della tradizione non scritta non abbiamo traccia e che non abbiamo altro materiale musicale di quel periodo per far confronti. Insomma, parrebbe proprio di no, ma è difficile dirlo con assoluta sicurezza.
Una curiosità, la musica si scrive da sinistra verso destra, mentre la lingua ebraica si scrive da destra verso sinistra. Come si risolve il problema in Salomone Rossi?
Naturalmente è un problema serio di cui occorre tenere conto. Nella prefazione alla stampa di Rossi si legge che fu presa in seria considerazione l'idea di stampare pentagrammi e note a rovescio, da destra verso sinistra, per poter adattare ogni sillaba del testo alle note. Ma poi si decise di non farlo, dice la prefazione, per non far impazzire i musicisti. Si decise infine di mettere ogni singola parola completa alla fine della frase musicale ad essa riferita. Per capirci, nella stampa di Rossi la musica da cantare è annotata normalmente da sinistra verso destra, ma alla fine di ogni frase musicale, partendo a ritroso dall'ultima parola della frase stessa, c'è una parola in ebraico scritta regolarmente da destra verso sinistra, cioè in senso opposto alla musica. Quindi il cantante non vede subito sotto ogni nota la parola che deve cantare e di fatto deve correre con lo sguardo all'ultima nota di ogni frase, anticipare mentalmente le parole e adattarle alla frase, assegnando ogni sillaba alla nota giusta. Non è un'operazione proprio elementare, ma nella prefazione della stampa si legge chiaramente che ci si aspetta che il cantore conosca già bene il testo. E non ci si riferisce soltanto alla pronuncia, bensì al testo in sé, che per giunta non ha neppure la punteggiatura. Se il cantante intendeva davvero pienamente il testo, non era operazione impossibile. Ovviamente questo aveva un senso nella comunità ebraica mantovana, alla quale era stato permesso di accedere a una formazione artistica di alto livello. Di fatto si tratta di musica scritta in ebraico solo per ebrei. Un cantore che non sapeva l'ebraico sul serio non avrebbe avuto alcuna possibilità di usare quella stampa per un'esecuzione.
La straordinaria esperienza seicentesca mantovana legata a Salomone Rossi ebbe però un inizio ed anche una fine.
In the 1630s, the ghetto was completely evicted and ruined.
Nel 1630 il ghetto di Mantova viene devastato dalle truppe austriache e la comunità si disperde per il mondo. Non sappiamo quanti sopravvissero, pare però che alcuni di loro si siano rifugiati a Venezia. A Venezia, come parrebbe, fecero il tentativo di fondare un'accademia per preservare il lascito di Salomone Rossi. I membri dell'Accademia si incontravano una volta a settimana, ma l'operazione non durò molto e dopo pochi anni l'Accademia cessò di esistere e se ne persero le tracce.
Solitamente una raccolta stampa comporta che la musica abbia circolato precedentemente in forma manoscritta. È possibile che Salomone Rossi abbia composto molta altra musica, ma che poi sia andata persa?
It is absolutely possible. We cannot even imagine.
Questo è assolutamente possibile. Noi oggi non sappiamo neanche immaginare che impresa titanica fosse all'epoca di Salomone Rossi riuscire a stampare per la prima volta musica in ebraico. È ovvio supporre che Rossi abbia voluto stampare soltanto quello che riteneva essere di un certo rilievo, anche per altre comunità ebraiche, e in particolare composizioni che potevano essere utili per molte situazioni. Possiamo soltanto immaginare quanta altra musica deve aver composto per occasioni di minor rilievo all'interno della sua comunità. Chissà, forse a Mantova si eseguivano drammi musicali in ebraico su storie ebraiche, chi può dirlo? E forse c'erano altri compositori ebrei attivi nella comunità per varie occasioni, ma non ci è rimasto nulla, assolutamente nulla. Tutto quello che sappiamo lo dobbiamo alla musica stampata. E per fortuna Salomone Rossi ne ha stampata parecchia. O per meglio dire, gli fu concesso di stamparne parecchia.
Salomone Rossi, lei ce lo fa comprendere, fu apprezzato ai suoi tempi in tutta Europa, ma oggi è conosciuto, è praticato.
Non ne sono molto convinto. In effetti, il coro polifonico misto a quattro voci, soprano, contralto, tenore e basso, non è così comune in sinagoga, dove di solito cantano solo gli uomini. Ma c'è da dire che in un ambito ebraico al di fuori della pratica liturgica, dovunque ci sia un coro misto, di solito il repertorio prevede almeno un pezzo o due di Salomone Rossi. E in effetti è così che io stesso sono venuto a conoscenza di Rossi, nel mio coro scolastico.
Interessante questo aspetto della sua passione per il canto nata nel contesto scolastico. Ci parli del suo percorso che l'hanno portata a fondare i Profeti della Quinta.
Ho cominciato a cantare in coro intorno all'età di 17 anni, cosa piuttosto rara da noi, perché in Israele non c'è una tradizione di canto corale. Non si può certo fare il paragone con l'Inghilterra, il caso più noto, dove ci sono cori di voci bianche di alto livello in cui i bambini vengono formati fin da piccoli. In Israele non c'è nulla di tutto ciò. Ancora più raro è il caso di cori di ragazzi o misti. In generale direi che è più facile trovare cori di ragazze. Ma c'era un'eccezione, un coro misto, il coro giovanile dei kibbutz di Israele. Si incontrava tre volte all'anno e lì io scoprii quanto mi piaceva la musica vocale e scoprii anche che il mio gusto si rivolgeva principalmente verso la musica dei tempi antichi, del Rinascimento e anche prima. E così ho tentato di convincere qualche amico musicista a trovarci per studiare e cantare questa musica antica. In questo modo sono nati i Profeti della Quinta, nome che in ebraico per noi era una trovata scherzosa, perché suonava molto hard rock, come se fossimo stati una rock band, ma ci piacque il nome che era breve e semplice. Poi la cosa divenne seria, cominciammo ad avere sempre più concerti e non potevamo più cambiarlo per evitare confusione. Infine ci trovammo ad esibirci in Europa, invitati ad eseguire proprio la musica di Salomone Rossi, e ci ponemmo il problema. Che fare di quel nostro nome in ebraico? Dovevamo tradurlo? La traduzione in inglese suonava terrificante. The Prophets of the Perfect Fifth. Ma a quel punto un nostro amico italiano ci suggerì di tradurlo in italiano. I Profeti della Quinta. Piacque a noi e anche al pubblico. E da allora tale è rimasto.
Yeah. Elam Roten, come è oggi la situazione dello studio della musica antica in Israele?
Si sta sviluppando. Molti dei principali esponenti sono musicisti che hanno studiato in Europa, alcuni a Laia, molti a Basilea, e che poi sono tornati in Israele. Siamo all'inizio, ma ci si sta lavorando. Ora in Israele abbiamo due orchestre barocche stabili e noi stessi cerchiamo di tornare almeno una volta all'anno per collaborare con loro. Si sta sviluppando, insomma.
Lei stesso si è specializzato a Basilea, così come altri componenti del suo ensemble. Allora, i Profeti della Quinta, come dobbiamo pensarli? Sono un gruppo israeliano, sono un gruppo svizzero, un gruppo basilese? Che cos'è?
Ormai è difficile a dirsi. Abbiamo israeliani nel gruppo, ma al momento direi che sono la metà. Possiamo definirci un gruppo internazionale. Abbiamo cantanti anche dall'Australia, dall'Ucraina e strumentisti che vengono da tutto il mondo.
Ovviamente il vostro repertorio non si limita a Salomone Rossi e alla musica ebraica. Recentemente siete stati a Lugano nella cattedrale con un programma molto molto particolare. Ce ne vuole parlare?
We presented a program based on the recently surfaced manuscript that we called.
A Lugano abbiamo presentato un programma basato su di un manoscritto trovato recentemente che viene detto il manoscritto di Carlo G. Ed è così chiamato perché sulla prima pagina del manoscritto stesso si legge Carlo G. Ma una macchia copre il resto del cognome. D'altro canto, molti dei pezzi contenuti nel manoscritto hanno come autore le sue iniziali, C.G. Insomma, un mistero affascinante. Non sappiamo chi sia questo Carlo G., ma pare assodato che il manoscritto risalga al primo ventennio del XVII secolo, che sia stato realizzato in Italia e forse non per una grande istituzione. È stato ipotizzato che sia stato confezionato per delle monache, ma la cosa davvero speciale di questo manoscritto è che in esso tutto è scritto per esteso. Dobbiamo ricordare che per la musica del tempo è normale la prassi del basso continuo. Il compositore annota solo una semplice linea di basso, magari con qualche numero per suggerire il tipo di accordo, ma aspetta all'organista, per dirla in modo semplice, improvvisare tutta la mano destra. L'accompagnatore al basso continuo deve saper come riempire le note mancanti e come improvvisare secondo le corrette armonie. Ma pure la voce cantata, normalmente, è scritta in un modo molto schematico. Si dà per scontato che il cantante debba avere la preparazione per inserire abbellimenti di fatto sottintesi o di suo gusto, ma comunque previsti. Niente di tutto ciò nel manoscritto di Carlo G. Al contrario, nel manoscritto tutto è elaborato per esteso, e questo è davvero eccezionale. La parte dell'organo è scritta precisamente nota per nota per entrambe le mani, come un lead di Schubert, e la parte vocale è scritta nota per nota con fioriture molto complesse, fino alle note più veloci, cosa che non capita praticamente mai all'epoca. È un caso estremamente interessante perché ci presenta la musica in modo tale da suggerirci come si cantava davvero nei primi anni del Seicento. Ovviamente non possiamo essere certi di tutto fin nel dettaglio e di sicuro dobbiamo immaginarci una certa libertà. Ma nel complesso la fonte ci fornisce un'idea precisa, cosa di estremo interesse. E mi ritengo davvero fortunato di lavorare con cantanti di virtuosismo eccelso che sono in grado di eseguire quelle fioriture estremamente difficili.
Singers who are able to perform these extremely difficult diminutions.
Nel programma della Cattedrale di Lugano figuravano composizioni che portano la sua firma in perfetto stile seicentesco. Dunque, lei compone non guardando all'oggi, ma al passato.
Yeah, that's a good question. I felt that for me it was the dealing with early music where you.
Ottima domanda. Quando hai a che fare con la musica antica, ti è richiesta la competenza di andare oltre l'esecuzione arida delle note scritte. Devi far qualcosa di più, come era richiesto ai musicisti dell'epoca. Devi conoscere i fondamenti dell'improvvisazione e di come aggiungere abbellimenti e diminuzioni secondo la prassi. Di conseguenza, mi è venuto quasi naturale il desiderio di creare qualcosa a partire da quelle competenze acquisite. di fatto è qualcosa che era molto comune ai tempi e che è diventato sempre meno comune nel XX secolo. Era normale che un musicista non si limitasse ad eseguire musica scritta, ma dovesse comporre e improvvisare. È ancora relativamente comune il caso degli organisti in chiesa, ai quali non è solo richiesto di suonare repertorio già composto, ma anche di improvvisare in base ai tempi e alle necessità del momento liturgico. Insomma, gli esecutori antichi avevano normalmente anche il compito di creare musica. Diciamo dunque che lo studio della musica antica mi ha reso naturale il passo verso la composizione. E nella fattispecie ho avuto l'idea, ispirata da Salomone Rossi e dal caso così particolare della comunità ebraica mantovana del XVII secolo, di creare musica in stile antico su testi sacri ebraici. La mia prima composizione su vasta scala, incisa in CD, è stato un oratorio sulla storia biblica di Giuseppe e i suoi fratelli, che abbiamo eseguito anche recentemente in Germania, a Colonia. Poi posso ricordare un altro progetto su una serie di mottetti su testo del Cantico dei Cantici che abbiamo inserito anche nel programma a Lugano. E l'abbiamo fatto perché nel manoscritto di Carlo G. ci sono molte composizioni sul testo del Cantico dei Cantici in latino e ci sembrava interessante affiancare ad esse il suono del testo originale ebraico.
Other settings, but in this case in Hebrew. In the original Hebrew.
E il pubblico di Lugano ha approvato con grande entusiasmo in una serata che in tempi di pandemia rimane memorabile. Chissà, forse la musica di Elam Rotem vuole essere la musica che Salomone Rossi ha composto e a causa di varie vicende non è mai arrivata fino a noi.
Forse. Diciamo che l'opportunità di farlo c'era, se sia successo o no non lo sappiamo, ma l'opportunità c'era, c'era la possibilità di far nascere una grande tradizione. Purtroppo non è accaduto, ma sarebbe potuto accadere. In un certo senso per me è come giocare con una macchina del tempo, come avere l'occasione di tornare indietro nella storia.
E ringraziamo Elam Rotem e i Profeti della Quinta per essere stati con noi ricordando la serata nella Cattedrale di Lugano delle scorse settimane. Ringraziamo anche il collega Paolo Borgonovo che ha reso possibile questa intervista. Quilisma termina qui e vi dà appuntamento alla prossima settimana. Non dimenticate di continuare a scriverci le vostre idee, le vostre opinioni e le vostre curiosità a quilisma@rsi.ch. A risentirci da Giovanni Conti.